considero buonissima questa occasione, però c'è una differenza nella mia posizione. Io non considero che l'elaborazione di Latouche valga un impegno molto forte, perché no, non ha una consistenza sufficiente. Per esempio, Ego è stato bravissimo, diciamo, ma ha criticato la posizione di Latouche come se la considerasse più articolata di quello che è. Se voi vi leggete il dibattito di Latouche con Gallino, uscito su Micromega, in cui, stando di fronte a Gallino, che è un economista serio, lui comincia a dire...
Sociologo.
Comincia a dire... ma certo, sono d'accordo che comunque bisogna che l'economia dei bisogni aumenti. Ah, ammazza. Poi, cioè, alla fine praticamente fa un sacco di dichiarazioni che corrispondono grosso modo all'economia del benessere, cioè corrispondono al fatto che non va bene la roba attuale e che bisogna fare un'economia che corrisponde ad altre esigenze, cosa su cui siamo d'accordo. Infatti io, che sto scrivendo una cosa di cui vi dirò, guardando quel testo sono obbligato a dire su cui sono d'accordo che riciclare è giusto, ristrutturare è giusto, dare la precedenza a certe cose rispetto ad altre, però non c'è questa consistenza. E scusa Edo, il punto è questo: lui non lo fa l'attacco al capitalismo, al metodo d'accumulazione, cioè, ma dice giustamente che la politica deve stare sopra all'economia, e ancora c'ha ragione. Quindi quello che voglio dire, purtroppo io questo libro non l'ho letto, ma non credo che lo leggerò, purtroppo, però vi voglio dire questo: io prenderei questa occasione per riaprire da parte nostra il discorso su cosa intendiamo per sviluppo sostenibile, sulle nostre idee, come posso dire, sui limiti e non limiti, cioè per rilanciare la nostra posizione, e naturalmente, avendo fatto questo, dedicare anche una parte alla critica di Latouche, ma non dedicherei un convegno alla critica di Latouche, perché gli daremo un peso troppo forte. Punto primo. Punto secondo: io trovo invece che l'occasione è importante, perché noi non vogliamo il disarmo, naturalmente, delle nostre posizioni, però vogliamo, se volete, quella cosa un po' militarista, il riarmo delle nostre posizioni, perché io, per esempio, io non sono soddisfatto delle nostre posizioni, perché le considero troppo ristrette al settore ambientale. Mi spiego. Quando noi diciamo sviluppo sostenibile, ognuno pensa a quello che gli pare, cioè pensa che comprenda questo e quest'altro. Siccome il termine è abbastanza così, e del resto Hobsbawm dice che questa è una cosa giusta, perché è, dice, opportunamente impreciso, quindi non è questo il punto. Il punto è che cosa io ci voglio mettere dentro. Allora, io propongo di metterci dentro miglioramenti della condizione di vita sul territorio, anche non derivabili dalla questione ambientale. Quindi, quei miglioramenti che alcuni di noi discutevano prima che si scoprisse la questione ambientale, e ora che quell'affare carsico, diciamo, ricicci fuori, era un dibattito al quale io, per esempio, in quegli anni vedevo un antropologo che si chiama Tentori, e che allievo di Salins e che poi è morto, diciamo, ma come capita, con riciclaggio eccetera, discutevamo animatamente di come si vive, eppure la questione ambientale, della sostenibilità ambientale, non c'era. Vi richiamo i problemi di come si vive nelle banlieue, naturalmente, tutta sta roba, la qualità urbana, che ne so, lo stare in macchina, eccetera, visto non solo come questione ambientale, ma visto come modo del cavolo di vivere. Se io sto 3 ore in macchina, mi pare che il problema è anche, diciamo, che è tutto storto, che è storta la città. Quindi, 2 Io voglio che invece di dire una cosa si parli di due cose e poi faccio la proposta che, e questo è il punto 3, che rivolgendo il lavoro attraverso opportune riforme, questa la chiamo seconda riforma, questo sta scritto su questo pezzo di carta ma non mi voglio allargare, rivolgendo soprattutto l'economia e il lavoro su questi settori, cioè i settori dell'ambiente, della qualità del vivere, della città, delle periferie, di tutta questa roba qua, si crea molta occupazione. Perché? Perché in questi settori quello che manca soprattutto sono servizi a forte contenuto di lavoro. E posso su questo fare un discorso anche teorico che salto, ma cerco semplicemente di dire che quando si parla di asili nido sono cose a forte, asili nido, scuole, corsi, tutta questa roba qua, scuola, prevenzione medica, è tutta roba a forte contenuto di lavoro. Quindi oggi io in questo trovo un riscontro anche in Gallino, che parla di cambiare le quote dei vari settori, dare più peso a certi settori piuttosto che ad altri. Penso che bisogna invitare Gallino e quindi penso che ci dobbiamo allargare. Invitiamo Gallino, insomma, invitiamo gli economisti, invitiamo gente che c'ha in testa i problemi del lavoro e i problemi del benessere in Italia, in Europa, nel mondo, e confrontiamoci con questo. L'ultima cosa che voglio dire può avere qualche interesse teorico. Leggendo il grosso libro di Hobsbawm ho ritrovato molte cose che io anche penso, e lui parla diffusamente dei temi della rottura dei codici di solidarietà e quindi di una situazione di individuo sociale, eccetera, eccetera. Questo è un punto asociale. Questo è un punto in cui io mi differenzio un po' da questa analisi di Hobsbawm. Punto primo, vi faccio notare che la crisi della solidarietà tradizionale è dovuta anche al fatto che siamo più ricchi. Cioè non è solo, non è un male in un certo senso, e avviene, le persone che sono povere hanno una solidarietà da necessità economica condivisa. E i ricchi, siccome sono più dotati individualmente, se ne fregano, è tanto semplice. Ora, questa cosa potrà non piacere secondo un discorso evangelico, eccetera, però, come posso dire, siamo meno solidali perché ce ne abbiamo meno bisogno, hai capito, degli altri. Tuttavia, non è che per questo dobbiamo rinunciare alla solidarietà. Io ricordo sempre...
Neanche alla ricchezza.
Attento, questo è il passaggio che viene carino. Il passaggio è che può un individuo ben dotato tecnologicamente, che ha il frigorifero, la televisione, eccetera, concepire motivi di solidarietà? Io in questo breve saggetto rispondo di sì, che è proprio l'individuo dotato che risponde ai processi di individualizzazione in modo socializzante. E questa è una mia tesi, ipotesi e proposta abbastanza forte, che sarebbe per me l'idea più forte, diciamo, che dice, sì, è vero, ci sono i processi di individualizzazione, ma siamo così abituati a considerarli disastrosi che non vediamo le possibilità che ci sono di qualificare in senso socializzante i processi di individualizzazione, e questo si fa a certe condizioni. Concludo. Questo discorso che io faccio porterebbe da una parte a vantaggi ambientali territoriali evidenti, ma dall'altra porterebbe a un'ipotesi di integrazione culturale dei codici che noi conosciamo, dei partiti di sinistra, tutti basati sulla necessità economica condivisa, cioè su altre bellissime cose che non vanno buttati via, ma vanno filtrati, ripensati, a partire da questa ipotesi dell'individuo che attraverso la sua elaborazione cosciente, le sue informazioni, le sue cose di questo genere, sceglie l'atteggiamento socializzante nel momento che il sistema istituzionale ed economico gliene offre le possibilità. Quindi questo individuo non solo sarebbe dei bei pensieri e vota, diciamo, da una parte, non è questo. Il punto è che lui avrebbe dei bei pensierini e poi avrebbe anche un comportamento strutturato, coerente con questi pensierini, e cioè avrebbe uno stile di vita, di cui bisogna dargli le possibilità, e lui sceglierebbe questo stile di vita per determinati motivi che voi potete immaginare. Grazie.